si è vestito, si è travestito da cinese e quindi finalmente riparliamo di Cina. Dopo mesi quasi, cioè fra un po' il congresso ne fanno un altro. Quando parliamo di Cina, aspetta, parliamo di Cina. Ti sei messo nei panni dei cinesi.
Eh sì, come lo sai, no? Che io mi metto nei panni del nemico. Per...
Ok, parliamo di Cina, finalmente, post-congresso, dopo la sigla.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Allora, naturalmente se ci seguite su YouTube, perché siamo anche su YouTube, potete vedere l'alieno che ha il costume cinese, perché lui con il costume cinese riesce a mettersi nei panni dei cinesi, a capire meglio di che cosa parliamo, perché c'è stato, si è concluso 20 giorni fa, 10 giorni fa.
Vabbè, 10, sì, dai.
10 giorni fa il congresso, l'ennesimo congresso che si tiene ogni 5 anni, solo che questa volta erano 4, mi sa, ho perso i conti. Comunque ogni 5
anni
si è tenuto il congresso che ha incoronato, potremmo dire,
sì, imperatore.
Xi Jinping, imperatore della Cina, perché è dal 2012 che lui è segretario del Partito Comunista e quindi premier, tra virgolette, perché poi il segretario è più importante del premier, secondo una logica da particolare. Leggevo, ma in realtà poi sono la stessa roba.
Ma è come il, non so, il presidente della Repubblica in Francia, che poi ha un primo ministro.
Infatti, insomma, si è autoproclamato, si potrebbe dire, è premier, e quindi noi adesso stiamo qui di nuovo a parlare di Cina, anche perché dal sondaggio che abbiamo fatto abbiamo capito che la geopolitica interessa, ma meno della finanza, ma poi ne riparleremo, e quindi parliamo di Cina. E io ho tante domande da farti, Andrea. Allora, prima di tutto, così, immediatamente, che cosa emerge da questo congresso? Nel senso che come stiamo?
No, emergono un sacco di cose. Allora, innanzitutto, come hai detto tu, Xi Jinping diventa sostanzialmente l'imperatore. Tutti quelli che erano i suoi possibili rivali o persone che avessero abbastanza intelligenza da nutrire anche uno spirito critico e non semplicemente fossero degli yes men,
li ha fatto sparire.
Sono stati fatti allontanare, alcuni anche fisicamente. Abbiamo visto tutte le immagini dell'ex presidente Hu Jintao scortato fuori.
Anche se c'è un mistero su quello che è accaduto, perché qualcuno dice che addirittura possa soffrire di demenza senile. L'ho visto quel video, sembrava un po' confuso, devo dire la verità. Fatto sta che...
Però la motivazione è sempre quella, non stava tanto bene, non stava tanto bene.
Alla fine magari stavolta è vero, però tutti poco bene, tutti quelli che stanno poco bene poi spariscono dalla scena, perché sì, si fa così, è un regime, possiamo dirlo che è un regime di fatto,
assolutamente sì,
e si va avanti così. Allora, sì, ho letto parecchio rispetto a questo congresso, e il tema è che si cerca sempre di capire il significato di questo congresso, perché i cinesi e il loro modo di vedere il mondo ne abbiamo parlato altre volte, il loro modo di vedere può sfuggire alla nostra logica occidentale, la nostra forse un po' più pragmatica. Al di là del fatto che è lui, ok, che rimane lui, che cosa ci aspetta dopo questo congresso nei prossimi anni? Io direi ci sono tanti temi, ma in generale cosa cambia da ieri ad oggi, voglio dire, con questo congresso?
Secondo me quello che cambia è che adesso vedremo finalmente qual è la politica estera cinese, perché negli scorsi mesi si sono guardati bene dal agitare le acque, volevano arrivare con una navigazione placida a questo congresso senza incidenti, senza particolari motivi di ridiscutere l'assetto costituito, e adesso invece vedremo quale sarà la politica estera cinese, anche se qualche segnale è già emerso, perché il fatto di aver aspettato a fare questa puntata ci ha permesso anche di vedere qualche segnale. Per esempio, la richiesta, proposta, invito da parte del ministro degli esteri cinese a allargare il gruppo dei BRICS.
Cosa sono i BRICS?
BRICS sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che peraltro è un acronimo che è stato inventato all'interno di Goldman Sachs. per indicare così i paesi, le grandi economie con potenziale di sviluppo elevato, eccetera, no? Quindi un acronimo inventato una ventina d'anni fa per ragioni finanziarie, adesso loro lo stanno trasformando in un contenitore diplomatico. In pratica propongono di creare una specie di OPEC di tutte le materie prime, perché loro vorrebbero che in questo patto dei BRICS aderissero l'Arabia Saudita, l'Argentina, la Turchia, l'Iran, mentre c'è l'Indonesia che ha sostanzialmente già chiesto di entrare in questo schema, e l'Indonesia è un paese importante perché è il primo produttore al mondo di nickel, che è un metallo molto importante, è un ingrediente essenziale.
Poi c'è il capitolo Brasile con il nuovo presidente.
Poi c'è il capitolo Brasile, che nel frattempo, avendo aspettato di fare questa puntata, possiamo anche dire
che in Brasile che svolta il
passino. Le elezioni sono state vinte da Ignacio Lula, che torna come presidente del Brasile con, credo, l'unica qualità di non essere Bolsonaro.
Infatti, anche perché Lula l'abbiamo già visto, non è che abbia entusiasmato, ma rispetto a Bolsonaro un po' tutto il mondo, a parte, voglio dire, tutti quelli che vedono in modo in quella maniera, diciamo che tutto il mondo è stato felice di vedere cambiato, voglio dire, l'assetto brasiliano, considerato Bolsonaro sul Covid, sulla foresta amazzonica, è stato molto molto chiacchierato.
Sì, sì, vedremo onestamente, non so quanto questa cosa possa cambiare dal punto di vista geopolitico il posizionamento del Brasile, che è molto legato, gli scambi commerciali con la Cina sono molto importanti. Il 40% del PIL brasiliano si fa nel settore agricolo, e all'interno del settore agricolo tu penserai al caffè, ma il caffè è una minima parte della bilancia commerciale brasiliana. In realtà è la soia a farla da padrone, e l'acquirente della soia è la Cina, che di questa soia è grande acquirente perché è cibo per tutti gli allevamenti suini, bovini, eccetera, che ci sono in Cina. È la soia, insomma, poi lo...
Ecco, a proposito dell'economia della Cina, un dato importante che emerge da questo congresso è che non ci dicono i cinesi come se la passano economicamente. Non emerge per niente, non si parla più di i livelli di crescita cinesi, cioè oramai...
Secondo te questo cosa vuol dire?
Vuol dire che non se la passano benissimo, un po' come ha deciso di fare Netflix ultimamente, visto che a me piace quel mondo, che ha detto no, non diciamo più quanti
sono gli abbonati.
Quanti sono gli abbonati. Ah, e come mai? Lo stesso motivo, penso, perché la Cina sta crescendo meno di quello che si pensasse.
Sì, e poi nel congresso si è stabilito che la priorità numero uno non è più la crescita economica, ma è la sicurezza nazionale.
Certo.
Questo è un elemento importante anche per gli sviluppi del ciclo economico globale, perché ci sono tanti modi di guardare le cose, bisogna sceglierne uno e poi usarlo come chiave, no? Allora io ti propongo questa chiave. L'economia cinese in questo momento è ferma a causa di... ferma, insomma, molto rallentata a causa dei lockdown, che a febbraio si diceva, poi dopo le Olimpiadi li tolgono, ma le Olimpiadi sono finite da mesi e i lockdown continuano a esserci. Qualcuno dice che è uno strumento di controllo sociale, di sorveglianza, ma a me sembra che il controllo e la sorveglianza fossero già molto alti, esatto, fossero già molto alti prima, quindi la vedo più come uno strumento di controllo degli ingressi, e quindi dell'ingresso di le contaminazioni culturali straniere, eventualmente. Secondo me invece quello dei lockdown, oltre che essere un ottimo alibi per dati economici che si sapeva, meno che insomma il congresso, il partito comunista cinese sapeva che sarebbero usciti brutti, quindi forse alla fine avere lockdown in corso, come siamo costretti a metterli a causa della pandemia, diventa poi utile per spiegare, giustificare il fatto che per la prima volta gli obiettivi che non verranno raggiunti. Però oltre a questo io credo che ci sia un tema politico, cioè diciamo che una cosa come una pandemia, nessuno ha una ricetta fin dall'inizio di come gestirla. Verranno compiuti inevitabilmente degli errori da chi la gestirà.
Certo, un evento nuovo per tutti.
E infatti in nessun paese lo speranza di turno è amato, perché ogni paese ha commesso degli errori in qualche momento nella gestione della pandemia, o per eccesso o per difetto. C'è sempre comunque un disagio da parte della popolazione che non viene recepito favorevolmente. Viceversa però, lo speranza di turno è sempre amatissimo da il suo presidente di turno. In Italia abbiamo avuto da Conte a Draghi, no, come dire, l'alfa e l'omega, ed entrambi amano e hanno manifestato stima e apprezzamento per il lavoro di Speranza.
Perché era il riflesso delle azioni di governo, voglio dire, era tutto incentrato su quello. Cioè,
perché tutto sommato nella sua posizione si è fatto carico di un ruolo molto scomodo, quello di fare da parafulmine di questa inevitabile arrabbiatura del cittadino comune. Questo in Cina non è successo, perché Xi Jinping è un accentratore e quindi la gestione del Covid se l'è presa lui in carico. E avendo scelto inizialmente la linea del zero Covid, dei lockdown, che all'inizio sembrava pure essere quella che giustificava il pensiero che una politica centrata è più efficace.
Si diceva che funzionava alla grande perché li aveva fatti rimanere tutti a casa in maniera facile. Anche.
Non riusciamo a far rispettare le regole con le mascherine, invece loro con questo sistema molto più efficace, eccetera, eccetera. Quindi c'era anche all'inizio, sembrava funzionare di più questa cosa, e poi ne è rimasto un po' intrappolato. Perché siccome dell'eventuale fallimento della cosa poi ne deve rispondere lui, perché non ha delegato a nessuno questa cosa, probabilmente si trova nell'imbarazzo di dover essere coerente con se stesso.
Certo, e di continuare. A parte che poi c'è il tema del vaccino, il secondo capitolo della storia.
Ovviamente
noi abbiamo avuto un vaccino efficace, loro
hanno preferito non utilizzare il vaccino sviluppato in Occidente, perché sarebbe stato una missione di minor capacità dal punto di vista dello sviluppo, tecnologia, della ricerca, quello che vuoi, e quindi per orgoglio nazionale, non lo so, stanno usando un vaccino che ha comunque capacità inferiori, hanno una capacità ospedaliera molto più bassa rispetto ai paesi occidentali, una capillarità e quindi una capacità di somministrare questo vaccino più bassa, e quindi un vaccino che in sé è meno efficace, somministrato in maniera meno efficace, dà una copertura generale più bassa e non ti permette di contare sulla copertura stessa. Quindi, totale di tutto questo, la Cina viaggia a rallentatore, come i numeri che non ci fanno vedere testimoniano, a causa di questi lockdown. Ora, la mia domanda è, quando questi lockdown verranno rimossi, e adesso vediamo di capire come potrà succedere questo evento sarà un evento inflazionista o deflazionista, secondo te? Perché la Cina negli ultimi 30 anni è stato sicuramente un grande contributore di deflazione. La produzione in massa cinese a basso costo, la manodopera,
a livello mondiale
ha generato una grande disponibilità e quindi ha spinto verso il basso i prezzi, sia alla produzione che poi i prezzi finali. Ora, io mi domando però oggi dove sarebbe il prezzo del petrolio se la Cina stesse andando a pieno regime.
Certo, mi verrebbe di dire che comunque se la Cina dovesse ritornare a macinare come gli altri, accumulerebbe inflazione come hanno fatto poi gli altri, come stiamo vedendo noi.
Sì, ma io parlo anche dell'inflazione a casa nostra.
Ah, ok.
L'inflazione a casa nostra verrebbe influenzata negli Stati Uniti, in Europa, verrebbe influenzata in positivo o in negativo dall'apertura della produzione cinese? Insomma, è una domanda, secondo me, non è semplice rispondere. Certo. Io non ho la risposta certa. Io ho la sensazione che sarebbe un evento inflazionista. Perché
su scala mondiale, dici?
Sì, perché oggi il prezzo del petrolio è basso, è più basso di quello che era prima dell'inizio del conflitto, perché il mercato sconta un calo di domanda.
Da parte della Cina anche.
Globale, calo di domanda globale, perché le banche centrali occidentali hanno alzato i tassi, cercano di raffreddare l'economia, forse anche portandola in recessione, e quindi questo calo di domanda si trasforma in una attesa di prezzi più bassi per il petrolio. Questo calo di domanda, se torna in gioco un consumatore di petrolio come la Cina, che riprende a produrre a pieno regime, questo calo di domanda assolutamente scompare. Quindi a questo punto mi aspetto un prezzo del petrolio che da quel momento inizia a camminare verso l'alto, e il prezzo del petrolio contagia poi il prezzo alla produzione di tantissime altre cose, il prezzo dei trasporti di tantissime altre cose. Quindi
un'ulteriore inflazione.
Una seconda ondata di inflazione. Ecco perché la Federal Reserve, secondo me, che ha dichiarato sostanzialmente che sta alzando i tassi e che vuole arrivare ad un livello di tasso terminale per poi fermarsi, fa molta fatica oggi a dire a che livello si fermerà. Perché tu pensa se decide di fermarsi, a questo punto dando il messaggio che la battaglia contro l'inflazione è terminata, e poi un mese dopo, due mesi dopo, la Cina riapre i battenti, toglie i lockdown e arriva una sbombata di inflazione un'altra volta. Diventa per la credibilità della Federal Reserve un grosso problema.
Certo.
Quindi in qualche maniera questi lockdown stanno anche tenendo al guinzaglio la politica monetaria americana, da cui dipende poi quella europea.
Certo. Andrea, ci sono altri due aspetti che stavo vedendo gli analisti, anche oggi sentivo il Daily del New York Times, che parlava, ci sono due temi nella crescita cinese che sono anche il tema della tecnologia, cioè della crescita tecnologica, e della guerra, tra virgolette, economica dal punto di vista del militare con gli Stati Uniti. Abbiamo scoperto che dal punto di vista militare, così si dice, la Cina si dice essere ancora sotto i livelli americani, ma ancora per poco. E poi c'è il tema della tecnologia, su cui invece pare che i cinesi stiano andando molto molto forte. Per esempio c'è il tema dell'elettrico, su cui loro sono, ne abbiamo parlato, molto avanzati. Cosa ne pensi a riguardo?
Ma io penso che c'è nella nostra mente una proiezione di grandeur cinese, comincio a pensare che sia errata. La Cina è cresciuta. Cioè,
che loro non vogliano più di tanto essere...
No, loro vorrebbero, ma si stanno auto-boicottando, perché la riduzione di tutto l'apparato governativo a un gruppo di yes men, di un presidente che io mi domando in che cosa ha dimostrato di essere un genio. Cioè, noi ci siamo adesso convinti di questa specie di onnipotenza cinese, che se schioccano le dita realizzano intere città in 2 settimane, perché loro lavorano, non si sa come fanno, lavorano 40 ore al giorno, e quello che il partito decide viene realizzato. C'è questa specie di centralismo magico che è come una bacchetta di Harry Potter. Ma quest'uomo in che cosa si è dimostrato veramente capace? In una cosa sicuramente, nella centrale potere.
Certo, è molto bravo.
Ma a parte questo, non mi pare che le sue capacità diplomatiche, visto che di questo si tratta a livello interno, lui le stia usando all'esterno.
Sul piano della crescita tecnologica, dove dicono di essere, ad esempio, l'intelligenza artificiale cinese ha un grande, pare essere tra i migliori sistemi comunque. Poi c'è il fenomeno di TikTok, che è comunque l'algoritmo, pare essere il migliore di tutti i social network. E c'è anche il capitolo WeChat, che sempre dal punto di vista delle nuove tecnologie sembra essere il modello a cui l'Occidente vorrebbe arrivare. Con WeChat sarebbe un sistema in cui si fa tutto, in buona sostanza, come se fosse un contenitore che ti permette all'interno di fare tutto quello che vuoi, comprare roba, un po' quello che Facebook vorrebbe fare, perché lo strumento, il social che più si avvicina. Insomma, in buona sostanza sembrerebbe essere all'avanguardia su questo, anche se gli americani non lo vedono poi come una grande minaccia.
Lo vedono come una grande minaccia, infatti stanno cercando di tagliarli fuori,
esatto,
dall'accesso ai semiconduttori, ai chip di alta gamma, quelli tecnologicamente più complicati da realizzare, quelli più raffinati, i chip computazionali, non quelli di memoria, ma quelli computazionali più elaborati. Viceversa, la Cina è un grandissimo produttore dei chip di bassa gamma, quelli che usiamo negli elettrodomestici, quelli che usiamo nelle automobili. Quindi, in una specie di rincorsa di ritorsioni reciproche. Oggi gli Stati Uniti stanno attuando una ritorsione nei confronti della Cina, che ha diversi anni fa ormai lanciato un piano che si chiama Made in China 2025, con cui sostanzialmente si ripromettevano di diventare indipendenti dalle forniture occidentali per la parte tecnologica. Come ritorsione, oggi gli Stati Uniti, con Biden, perché la risposta di Trump fu diversa, quella di mettere semplicemente dei dazi sulle produzioni cinesi, invece Biden cerca di non consentire la produzione cinese, perché non permette l'esportazione verso la Cina di professionalità e di tecnologie di alta gamma. La ritorsione a questo punto conseguente potrebbe essere quella di avere il blocco delle forniture cinesi verso l'Occidente dei chip di bassa gamma, quelli che vanno prodotti in grande quantità perché vengono utilizzati in tantissime piccole applicazioni hardware, come appunto dicevo, gli elettrodomestici, gli automobili. Quindi noi nei prossimi anni, in attesa di rimpiazzare queste forniture cinesi per quantità, potremmo avere automobili più care o con funzionalità ridotte. Perché
c'è un piano anche dell'Unione Europea rispetto a questo, e con l'Italia protagonista, quella di creare aziende nel prossimo futuro, in Italia se ne parla di 3 o 4, che producano chip dalle nostre parti, che questa è un po' un'altra svolta che un po' si avvicina a quella sull'energia che abbiamo con la Russia, cioè iniziamo a fare da noi. È quell'idea che dicevi tu del mondo che si divide in due, che si chiude.
Sì, sì, indubbiamente avremo ridondanza, l'abbiamo detto per l'energia. No, ricordi, se tu vuoi avere tanta produzione di energie rinnovabili, e siccome non puoi mettere da parte il vento, non puoi mettere da parte il sole, devi metterti nelle condizioni di produrre più di quello che ti serve per poter avere sempre la garanzia di avere ciò che ti serve quando ti serve. Quindi ridondanza anche sul mondo dei chip, perché prima tutto il mondo se li forniva a Taiwan, domani ciascuna parte del mondo vuole poter non dipendere dalle forniture degli altri, quindi produrremo anche quello che non ci serve, perché ci servirà avere roba che non ci serve. Questo è molto inflazionista, ma molti si rifiutano di vederlo. Però io vorrei tornare sul tema Cina, perché poi sui semiconduttori faremo una puntata sicuramente.
Certo, anche se hai detto Taiwan e mi si è illuminata, mi si è accesa la lampadina, perché Taiwan è uno dei problemi della Cina, è uno dei temi, sì, dello scontro anche Stati Uniti-Cina, che sembra avvicinarsi sempre di più.
Ok, mettila un attimo da parte, lì ci torniamo. Allora, come finiscono i lockdown? Questo secondo me adesso è una cosa che dobbiamo dire. Finiscono i lockdown quando Speranza va in Cina. Nel senso che, avendo dichiarato che adesso la priorità è la sicurezza nazionale, Xi Jinping si è creato un alibi per poter dire: devo delegare la gestione sanitaria a Tizio, un sacrificabile evidentemente, qualcuno che si possa prendere la responsabilità di seguire l'argomento e dopo qualche tempo dichiarare lo scioglimento dei lockdown. A quel punto, se la cosa funziona, siamo tutti contenti; se la cosa non funziona, è colpa di quel disgraziato. Quindi l'annuncio di un ministro della sanità, diciamo comunque di un responsabile della gestione pandemica, sarà per me il momento in cui vedo, per esempio, il prezzo del petrolio muoversi, vedo la Banca Centrale Americana nella possibilità di dichiarare di essere arrivata a target, eccetera, eccetera. Quindi una serie di...
Quindi tu vedi questo punto come dirimente su quello che sarà la prossima storia economica dei prossimi anni, insomma. La fine dei lockdown rappresenterà
un punto di svolta in cui si può arrivare a girare pagina su alcuni argomenti. Nel frattempo lo scenario di base è mutato radicalmente. Nella mutazione generale c'è senz'altro il tema Taiwan. Tema Taiwan, io mi sentirei di dirti che le possibilità di un conflitto tra Stati Uniti e Cina sul tema Taiwan nei prossimi 3 anni
sono alte.
Secondo me sono vicine al 100%.
Sì, su questo penso che tu sia d'accordo con... Stavolta non sei originale, nel senso che gli analisti... Sì, tanti analisti dicono che effettivamente questo potrebbe essere un grande scontro. Tra l'altro, dal punto di vista anche strettamente militare, si diceva com'è, comunque non è che sia poi così facile per la Cina arrivare a Taiwan, perché significherebbe andare con mezzi anfibi, significherebbe attaccare una nazione che è super super militarizzata, cioè Taiwan è armata fino ai denti, naturalmente non è la Cina, che è 100 volte più grande.
Però... Allora, la sproporzione è enorme, il problema principale sta nel fatto che il desiderio di avere Taiwan nasce da 2 elementi. Il primo è quello territoriale. Anche se voglio orgoglio, vabbè, ma soprattutto...
È un tema storico. Cioè...
Soprattutto del transito delle portaerei cinesi, che al momento sono un pochettino costrette da un collier di isole filoamericane, da Giappone, Corea, appunto Taiwan, eccetera, che limitano il movimento dei portaerei cinesi. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello dell'accesso alla tecnologia, perché a Taiwan, sappiamo, c'è la produzione... mondiale di semiconduttori di alta gamma, quelli che gli Stati Uniti vorrebbero, da cui vorrebbero isolare la Cina. Però è chiaro che se tu vuoi quella tecnologia non puoi andare bombardando, no? Perché se no distruggi quello che vuoi conquistare. Quindi sicuramente è un'iniziativa complessa, complicata dal fatto che su Taiwan giacciono diverse basi americane. Quindi nel caso in cui decidessero l'attacco, devono decidere a monte se partire attaccando le basi americane oppure no.
Tra l'altro, un conflitto Cina-Stati Uniti è quasi simile a un conflitto Russia-Stati Uniti, nel senso che non si scherza, lì ci sono le bombe nucleari, cioè bisogna capire che livello di conflitto si apre. E col grilletto facile diventa una polveriera, diventa una guerra che non porta vincitori, poi una eventuale guerra nucleare, anche se in questo caso non è come la Russia, potrebbe essere un deterrente quello. Voglio dire, non si scherza con un tipo di conflitto del genere.
No, certo che no.
Tra due superpotenze del genere, e soprattutto quello che potrebbe accadere all'economia. Cosa succede con un conflitto del genere? Cosa potrebbe accadere all'economia? Dirà la questione guerra in sé per sé.
Ma quello non lo puoi chiedere quando mancano 2 minuti alla fine della puntata.
Infatti lo faccio apposta, perché su questo faremo un'altra puntata.
Dovremmo dedicare una puntata a questo scenario,
assolutamente. Va bene, siamo in chiusura. Questa volta l'hai data tu la chiusura. Per la prima volta nella storia la Lino Gentile dice che siamo in chiusura. Vi ricordo sempre di condividere i nostri i nostri podcast e vi piacciono, di consigliare agli amici di seguirlo, di mandare il link di Spotify, di Google, di Apple, siamo dappertutto noi, e magari poi se siete su Twitter ci potete fare delle domande, potete inviare messaggi, abbiamo l'email di Piano Inclinato, abbiamo tutto, e quindi noi ci scusiamo perché siamo usciti un tantino in ritardo questa settimana.
Sì, c'è stato un problema di influenza, dai, possiamo dirlo.
Influenza, infatti, diciamo così.
Niente di grave.
Però poi lunedì prossimo siamo di nuovo qui con Economia per Tutti. Ciao Andrea, da Manchester ciao. È tutto, ciao.
Anche da Milano, ciao.
Economia per Tutti, conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Ariano Gentile.